Buongiorno, buongiorno a tutti i commissari e commissari. Apro la seduta della Commissione 4, promozione, cultura, sport e promozione della città. E dal titolo per oggetto Aggiornamento Biblioteche Cittadine, nuove progettualità su accessibilità digitale e divulgazione scientifica. Iniziamo con l'appello. Alfonso risulta presente. Avvenente. Non ancora. Bevi l'acqua? Buongiorno. Bianchi? Eccola, buongiorno. Bordilli? Bruzzone Filippo? Canessa Cerchi? Non la vedo. Caputo? L'ho vista. Caraffini? Casini, Cavo non la vedo, Centofanti per ora non la vedo, Chiarotti lo vedo, Finocchio non la vedo, Frigerio sì, Gambino sì, buongiorno, Gandolfo, buongiorno, Garzarelli per ora no, Ghio per ora no, Gregorio ne manco. Cabur, non lo vedo. Maccagno. Marangoni. Maresca, no news. Mascia, buongiorno. Mesmaeker, Orlando, non lo vedo. Pellerano, non lo vedo. Picciocchi, lo vedo. Romeo, Siciniano, Stupia. Cassara non lo vedo, Vacalebre manco, dov'è? Ah, buongiorno, Vassallo non lo vedo e Venturini la vedo. Insieme all'assessore Montanari sono presenti la dottoressa Federica Vinelli della direzione Musei e Biblioteche, e poi i funzionari, dottor Bonanno, la dottoressa Cappelli della direzione Musei e per il Municipio 4 Media Valbisagno, l'assessora alla cultura Marina Pastorino. E darei la parola all'assessore per l'introduzione. Preciso che in cartella sono stati inseriti i documenti che adesso poi vedremo.
Dunque, buongiorno a tutti. Mi preme iniziare intanto ringraziando i colleghi della direzione per tutto il lavoro fatto in questo senso. Ricorderete che l'ultima volta che abbiamo parlato di biblioteche ci era stato richiesto da più parti un aggiornamento e una proiezione sul tema della digitalizzazione e dell'accessibilità. Allora, questa commissione è dedicata squisitamente a questi temi ed è tripartita. Un po' anche in relazione alla memoria che avete trovato nelle vostre cartelle, su tre tematiche principali. Da un lato, la dimensione della fruizione dei servizi digitali, la sua implementazione, l'arrivo a terra, diciamo, dei progetti anche PNRR che vanno a concludersi in questo anno. Su un secondo fronte, la dimensione dell'accessibilità e del coinvolgimento della società, che sono due missioni importanti a cui le biblioteche hanno cominciato a rispondere in maniera significativa proprio in questi anni, quindi accessibilità, l'idea del coinvolgimento anche delle fragilità, per cui percorsi inclusivi, la capacità di parlare a tutti e via dicendo, e dall'altra parte, invece, anche la dimensione del presidio sociale, cioè dell'uso dello spazio di biblioteca non soltanto per quella che è la funzione primaria di conservazione, consultazione, prestito, ma anche come spazio accessibile al territorio, dove realizzare altri tipi di attività che siano utili ad avvicinare le persone a quelli che noi oggi ormai chiamiamo istituti culturali in maniera onnicomprensiva, di cui le biblioteche ovviamente fanno parte, così come i musei e tanti altri spazi. Il terzo punto invece è quello sulle nuove progettualità, perché in particolare in questo anno siamo stati coinvolti in progettazioni nazionali di largo respiro, con la vittoria anche di invece un progetto europeo importantissimo, un progetto da 1,5 milioni di euro che vede coinvolte per Genova in particolare i siti bibliotecari, e quindi ci sembrava giusto, visto che questo progetto aprirà tra settembre e ottobre, ora non ricordo la data precisa del primo evento, ma dovrebbe essere in quelle date, aggiornarvi della partecipazione del Comune a questa progettualità europea in anticipo. C'è poi, lo trovate proprio alla fine del memorandum, anche un breve aggiornamento, su questo eventualmente si può poi essere anche più esaustivi, della partecipazione del polo bibliotecario diffuso a quelle che sono le attività legate ai temi culturali dell'anno e quindi allo sviluppo di tutte le attività della cultura che nelle biblioteche hanno sempre uno spazio di dialogo molto significativo. Ci tengo a dire che il memorandum che avete in mano è ancora più esaustivo delle slide, le slide sono molto riassuntive, quindi diciamo le vediamo insieme per avere un rapporto visivo, ma sostanzialmente i dati che trovate nel volumetto, perché poi alla fine sono 20 pagine di materiali, sono molto più esaustivi, e naturalmente siamo a disposizione qualora ci fossero degli approfondimenti che richiedete, dei dati ulteriori che vi possono servire per un ragionamento più ampio, nella misura del possibile ve li possiamo fornire anche già oggi, oppure naturalmente gli uffici sono a disposizione. Allora, comincerei con un aggiornamento di un tema che nell'ultima commissione dedicata alle biblioteche aveva suscitato grande interesse. Scusate, andiamo subito avanti. Lo faccio sempre un sacco di fatica a capire. Ah, besugo io. Sul sistema MLOL, che è il portale di lettura digitale dedicato a tutti gli utenti del sistema bibliotecario, lo ricordo, metropolitano, non soltanto genovese, e che è un'infrastruttura che, come vi ricorderete, avevamo annunciato si sarebbe implementata, mostrando nell'ultimo incontro, che risale almeno a 6 mesi fa, se non ricordo male, un incremento positivo dei dati a partire dalla fine del 2024 e un trend che a metà 2025, i dati che avevamo a disposizione a quel momento, mostrava una decisa crescita con quasi il raddoppio delle utenze. Oggi noi possiamo dirvi, lo trovate nella vostra cartella, che di fatto questo portale, che è una biblioteca digitale accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e via dicendo, ha non soltanto implementato enormemente il patrimonio ovviamente di volumi che conserva, ma soprattutto ha visto una crescita molto significativa. Qua vedete anche il numero degli audiolibri e via dicendo, poi su questo ci possiamo tornare, la presenza ad esempio dei quotidiani, naturalmente il rapporto con gli stakeholder della carta stampata è fondamentale, perché come sapete quasi tutte le testate hanno numeri in crescita sul digitale, un po' meno sul cartaceo, ma presidiare quest'area per noi è fondamentale, perché la lettura si sta anche spostando in alcuni casi in spazi dove forse è più difficile intercettare. Ecco, questo era il dato a cui mi richiamavo. Noi abbiamo un trend, come vi dicevo, positivo in crescita nel 2024, siamo a metà 2026 con numeri che superano già il totale del nostro primo anno di riferimento, quindi con l'opportunità nel 2026 di arrivare quasi, immagino, alla soglia dei 300.000 utenti, che può essere, diciamo, comincia a essere veramente un benchmark molto interessante. Non soltanto si tratta di utenti attivi, vedete che l'aumento è quasi del 50% percentuale, quindi significa che di anno in anno noi coinvolgiamo quasi il doppio delle persone, ma è anche un significativo incremento, e qui parliamo di numeri raddoppiati sicuramente, relativo a quello che è il prestito. Perché il prestito è più significativo del semplice utente attivo? Perché io posso entrare con le mie credenziali, leggo il mio giornale, poi per me diciamo il portale non ha più un punto di riferimento. La richiesta di un prestito, invece, significa che io ho fatto una ricerca, ho individuato un testo che mi interessa, lo chiedo e me lo faccio, diciamo, recapitare sul mio supporto digitale. Questo significa creare una fidelizzazione tra questi utenti e soprattutto identificare come centrale, visto l'aumento esponenziale dell'utenza, l'arricchimento del patrimonio librario digitale. Non è diciamo banale che questa dinamica si sia sviluppata anche sugli audiolibri, perché come vedremo sui percorsi di accessibilità, naturalmente la biblioteca ha bisogno di riferirsi a tutte le tipologie di utenza. Tra queste abbiamo una fortissima utenza di persone fragili dal punto di vista della vista, quindi ipovedenti o non vedenti, e avere del materiale librario che sia sotto la forma, diciamo, dell'audiolibro, naturalmente accelera anche in remoto la possibilità per tutti di avere, diciamo, una possibilità di consultazione di questo tipo di patrimoni. Qui ovviamente i colleghi hanno individuato anche quelli che sono i best seller di questa tipologia. Ora non so se io mi schiererei in quelli che hanno come best seller Dan Brown, anche se i suoi libri mi sono piaciuti tutti, ma questo ci fa capire, scusate la battuta, che questa dimensione di frequenza è anche una frequenza di lettura di testi che non sono la consultazione del testo specialistico, del testo tecnico, ma proprio la piacevolezza magari di confrontarsi con un romanzo, con un testo anche leggero, e quindi ci offrono la possibilità di uscire dalla retorica del vado in biblioteca o mi connetto al portale per leggere il giornale, ma entrano in una dimensione più quotidiana in cui si sceglie un testo anche impegnativo a livello di pagine e si sceglie di farlo questo attraverso un portale digitale. Quindi in qualche modo andando a raddoppiare le possibilità per gli istituti culturali di favorire l'ingresso anche di nuove utenze. Vi ricordo i dati Istat per il 2023, sono solo il 50% degli aventi diritto che ogni anno entrano o hanno contatti con gli istituti culturali, dove per istituti culturali intendiamo cinema, teatri, biblioteche e via dicendo. Quindi immaginate che cosa significa oggi favorire un più 118% di prestiti, un più 42% di utenti, in un mondo dove il 50% degli aventi diritto non fa uso delle risorse culturali gratuite che sono a disposizione. Allora, in tutto questo si inserisce ovviamente la partecipazione a progetti di carattere nazionale e internazionale che vanno anche a consolidare la conservazione in digitale, la fruizione in digitale del patrimonio librario conservato in questi istituti. Perché se da un lato io posso acquistare i libri in digitale, li metto a disposizione, diciamo, è un'edicola digitale così chiamata, dall'altra parte ho anche la necessità di trasformare il patrimonio che già è conservato nelle biblioteche, il patrimonio storico di documentazione, in documentazione fruibile anche secondo quel canale. Questo ovviamente ha altri costi, altre complessità, altre alte complessità, perché si tratta di avere sia strumentazione sia personale idoneo a realizzare questa che è una vera e propria schedatura di creazione di un digital twin, cioè di un gemello digitale del patrimonio librario conservato, e portarlo nelle disponibilità di tutti. Questo è stato fatto con la partecipazione delle biblioteche, del Polo Bibliotecario Civico a un progetto PNRR molto significativo, con l'obiettivo molto ambizioso di produrre quasi 250.000 immagini digitali entro il dicembre 2026, quindi è un progetto ongoing, nell'ottica di andare a costruire e dematerializzare, diciamo, una serie di patrimonio per renderlo conservato sotto ogni punto di vista. La creazione dei digital twin, che per molto tempo anche da noi specialisti è stata avversata perché, no, se hai il libro in digitale poi nella biblioteca non ci vai più, dai dati che sono stati invece forniti dai grandi istituti che per primi hanno capito che invece la creazione dei gemelli digitali era un acceleratore straordinario di conoscenza, ci dicono che più i documenti sono fruibili in digitale, più questi sono facilmente conservabili e monitorabili nel tempo, più favoriscono non soltanto la consultazione online, ma anche quando si tratta di documenti specialistici, l'accesso delle persone alle risorse fisiche. Questo è un dato interessantissimo che è stato tracciato dal lavoro molto bello fatto dalla National Gallery e dalla National Library di Londra, dove la digitalizzazione del fondo antico, quindi incunaboli, testi miniati, cose che di solito interessano ai pochi, qualcuno qua c'è di matto che è appassionato di queste cose, portati online, hanno determinato un accesso enormemente più ampio di consultazione diretta da parte di studenti, studiosi, anche curiosi di quelle risorse. Questo per noi significa andare a far diventare accessibili digitalmente anche patrimoni che normalmente richiedevano una visita in loco, per forza, anche per sapere che cos'è quell'oggetto, una scheda bibliografica non ci permette di vederlo in anticipo, e quindi incunaboli che sono stati catalogati, digitalizzati, ma anche manoscritti che in qualche modo ricevono da un lato una conservazione più accelerata e sicura e dall'altro una consultazione che può essere fatta anche in remoto. Ci tengo a dirlo, lo sapete sicuramente, ma grazie alla collaborazione della Biblioteca Civica Berio, ma anche di altre biblioteche sul territorio, ricordo la Biblioteca Gallino, che con noi ha collaborato tantissime volte a questi progetti, questi volumi sono diventati anche protagonisti di eventi culturali di massa, dove per massa non intendo l'abbassamento del livello qualitativo, ma l'ampiezza della comunicazione che noi facciamo nei confronti del pubblico. Quindi le giornate dei rolli, non soltanto. E ricordo che questi eventi hanno avuto come protagonisti dei volumi che per circa 60 anni non erano mai stati poi più esposti al pubblico. L'Uffizio Durazzo, la Bibbia Atlantica, continueremo su questa linea con il digitale a farci ovviamente da sponda in questo senso. Naturalmente tutto quello che è digitale spesso costituisce una problematica nei confronti di fasce della popolazione che questa alfabetizzazione, diciamo ormai imposta dalla nostra vita quotidiana, non l'hanno avuta nei momenti in cui avevano magari una vita più attiva professionalmente, e che quindi si trovano in molti casi in difficoltà nel reperire la possibilità di partecipare a questo tipo di attività. Allora, l'obiettivo che ci siamo posti, che è un obiettivo che ovviamente ha bisogno di tempo e di crescita nel tempo, non sono cose che si fanno in un giorno, è quello di superare quello che viene chiamato in inglese digital divide, che noi possiamo agevolmente tradurre come il divario digitale, cioè quella separazione nell'accesso alle risorse online che vede spesso una fascia, come dire, d'età dal punto di vista dell'incontro. Io però su questo vorrei fare una specifica e anche prendermi un impegno. Non sempre la dimensione del divario digitale è solo determinata dall'età. Mia mamma, che ha ben più di 70 anni, sa usare le risorse digitali forse meglio di me. Ho però poi notato che molti miei studenti sono in grado di consultare qualsiasi video di TikTok, ma magari non sanno scaricare un file da internet. Allora, il digital divide non è solo, diciamo, non sono un nativo digitale, quindi non padroneggio dei sistemi che sono ormai parte della vita quotidiana, ma anche uso le risorse digitali per certe attività e magari non per le attività che più favorevolmente possono favorire la crescita della cittadinanza. In questo senso le biblioteche sono degli spazi utilissimi per costruire percorsi di fidelizzazione e di educazione all'uso delle risorse in maniera corretta, sia per chi appunto magari non ha avuto nella sua vita la possibilità di farlo, sia per chi il contatto con le risorse digitali ce l'ha tutti i giorni, ma magari non ne ha mai colto l'uso consapevole ed utile per la propria formazione e la propria crescita. Credo anche che saremo chiamati, e in questo senso c'è il supporto proprio delle biblioteche come spazio di richiesta, quindi un help desk con tante, guardate che 111 richieste, che sembrano poche, invece sono tante se le guardiamo dedicate a questo tema, e soprattutto se pensiamo che qualcuno ha detto: ho un problema di questo tipo, parlo con le biblioteche civiche. Perché non è scontato che il riferimento siano i poli bibliotecari cittadini, proprio in virtù del fatto di quello che dicevamo prima, che alla fine gli accessi a questi spazi gratuiti, spesso con orari significativi di apertura, non sono percepiti dalle persone come punti di riferimento immediato. In questo senso penso che sia utilissimo tutto il rinnovamento che è stato fatto dal punto di vista della costruzione, quindi dell'ossatura, della struttura del portale dedicato alle biblioteche cittadine. Uno dei problemi che mi sembra fosse emerso nell'ultima commissione, poi correggetemi se sbaglio, era ad esempio la relazione con gli altri portali che diciamo sulla cultura cittadina hanno un forte impatto, Vidi Genoa e tutti quei portali che diciamo raccontano più il mondo degli eventi culturali. Allora il lavoro che si è provato a fare è stato di rendere interoperabili queste realtà, quindi costruire una dimensione di relazione con strumenti dinamici aperti all'intelligenza artificiale, perché noi di queste cose non possiamo più fare a meno, dobbiamo gestirle, non certo temerle, e con l'obiettivo di pubblicare questo nuovo catalogo in relazione con tutte le altre realtà digitali del Comune di Genova entro la fine di quest'anno. Quindi l'obiettivo è quello di pubblicarlo proprio alla fine del mese di dicembre, in modo che sia immediatamente poi utilizzabile a partire proprio dai primi giorni dell'anno nuovo. Scusami Chicca. Ecco, la cosa interessante, come vedete, è l'uso di una tecnologia, il Drupal, che per me è arabo antico, però è un sistema, diciamo, più duro da utilizzare per l'utente semplice, ma molto più solido per l'utente che invece programma. Allora, in Drupal sono costruiti i siti istituzionali di quasi tutte le istituzioni italiane, in particolare quelle del Comune di Genova. L'uso di questa analoga tecnologia permette di rendere comunicanti i sistemi, come ad esempio il sistema bibliotecario urbano, la direzione Smart City, anche i formati di bigliettazione online, come Happy Ticket, che permettono quindi di utilizzare lo stesso sistema anche per veicolare alle persone la possibilità di prenotarsi il posto all'evento che vedono pubblicizzato sul sito. Se sul discorso digitale forse abbiamo esaurito, passerei all'accessibilità. Ok. Dunque, l'accessibilità...
Solo una cosa, ovviamente poi si completa tutta l'illustrazione dei vari passaggi, adesso l'assessore, eventualmente i funzionari sono a disposizione e poi raccogliamo le domande.
Ah sì sì, certamente, scusate, io sto andando a ruota libera perché mi è sembrato che fosse permesso andare. L'accessibilità, da un certo punto di vista, noi l'abbiamo sempre identificata legata al tema fisico, il superamento delle barriere architettoniche, alle volte l'istituzione di percorsi tattili o uditivi all'interno degli spazi museali. In realtà la dimensione libraria è estremamente complessa ma estremamente ricca. Il grande lavoro che si è tentato di fare, che si sta ancora facendo, è quello di costituire una ricca parte del patrimonio librario, in particolare quello digitale, quindi fruibile anche in remoto, perché sia adeguato agli standard dei libri italiani accessibili. Cosa sono i libri accessibili? Sono dei volumi, dei libri fisici, che però hanno caratteristiche grafiche che permettono di superare quelle che sono spesso le barriere di lettura per le persone che hanno problemi di disgrafia, discalculia, ipovedenza, e che quindi ci danno la possibilità di ulteriormente abbattere una barriera che molto spesso è stata identificata come anche un allontanamento dallo spazio bibliotecario. Io non posso leggere il libro perché ci devo andare in biblioteca. Quindi avere oltre un quarto del patrimonio che abbiamo all'interno delle nostre biblioteche, che è riconosciuto come editoria inclusiva, ci dà la possibilità di comunicare anche a queste persone che il patrimonio librario genovese è anche per loro, e che quindi da un certo punto di vista questa dinamica non ha no, sapete, l'unico scaffalino in fondo con qualche libretto di risulta che quindi è accessibile a tutti. No, ha una grande parte del patrimonio, un quarto del patrimonio disponibile, che presenta queste caratteristiche e abbatte una barriera, vi assicuro, terribile, difficile, dove per molto tempo addirittura questi disturbi non sono stati riconosciuti come una vera e propria disabilità nell'approcciarsi alla lettura. In tutto questo si unisce il grande lavoro che è stato fatto in particolare in Biblioteca Berio con una guida, una mappa vera e propria all'interno dello spazio bibliotecario per permettere alle persone di orientarsi e di identificare le aree della biblioteca, non soltanto i servizi, ma proprio le aree anche semantiche dove poter reperire le risorse che sono loro utili, aggiornato e dedicato anche a tutte le persone che hanno questo tipo di problematiche. Vi ricorderete che a luglio scorso l'amministrazione civica ha firmato un protocollo con oltre 20 associazioni che si occupano di persone con disabilità e fragilità di diverso genere. È un impegno che ci siamo presi con loro di coprogettare e portare a termine questo tipo di percorsi e sono molto contento di poter dire che proprio in questo periodo, quindi a un anno di distanza da quell'impegno preso, questo tipo di percorsi sono stati resi accessibili e vanno in sperimentazione adesso e credo che ne potremo trarre tutti un notevole beneficio. Naturalmente tutte queste cose hanno avuto bisogno e hanno bisogno di sostegno economico. Devo dire che Fondazione Compagnia di San Paolo ogni anno su sollecitazione e in coprogettazione con la Direzione Cultura destina delle risorse importanti su quelli che sono i finanziamenti erogati al Comune di Genova proprio per destinarli a questo tipo di attività. Ecco, in questo senso questa relazione è una relazione importante perché ci permette di avere garanzia su delle risorse che altrimenti, se solo destinate dalle progettazioni che vengono vinte, diventerebbero più aleatorie. Invece un partenariato strategico, una relazione continua di aggiornamento reciproco che ci permette di avere un plafond certo per lavorare in questo senso, ha permesso quest'anno, ma direi in questi ultimi anni, di procedere con sicurezza, attenzione, possibilità di guardare anche lontano verso una dimensione che possa portare tutti gli utenti a sentirsi autonomi negli spazi delle biblioteche. Ecco, vorremmo che fosse questo l'obiettivo, che la biblioteca, così come anche il museo, ma oggi il tema è quello bibliotecario, fosse davvero una casa per i cittadini. Quindi meno barriere, meno difficoltà, più accessibilità, più disponibilità. Questo ha coinciso anche con un programma che stiamo cercando di portare avanti su tutti gli istituti culturali della città, che è l'efficientamento energetico. Sicuramente immaginerete che ci sono degli spazi, sono stati anche oggetto di discussioni in quest'aula, che progettati in momenti in cui di questa esigenza non si sentiva la necessità, sono molto energivori. Devo dire che sulle biblioteche e sui musei il lavoro di efficientamento energetico è stato molto efficace in questi anni. Si è proceduto ad esempio all'efficientamento di quelli che sono gli apparati di illuminazione, che certamente avendo degli orari di apertura molto distesi rimangono accesi tutto il giorno e quindi hanno notevoli consumi. Qui abbiamo portato un esempio, ovviamente si prende un esempio che fa vedere qual è la potenzialità di questo lavoro. Negli spazi storici della Biblioteca Berio la sostituzione dei corpi illuminanti ha determinato un taglio delle spese dell'88%. Ora immaginiamo se processi del genere potessero essere sviluppati in maniera onnicomprensiva su tutti gli spazi della civica amministrazione, quali potrebbero essere anche le prospettive non soltanto di risparmio per la tutela del pianeta, ma anche a livello di sensibile risparmio di natura economica. Questi sono i dati relativi a quelli che sono i percorsi identificati all'interno della biblioteca, quindi come vedete sono diversi tipi di linguaggi, dai pittogrammi ai bassorilievi, quindi le mappe tattili che permettono l'accesso anche alle persone non vedenti. È stato un lavoro fatto anche in sinergia con l'Istituto Chiossone, quindi con chi si occupa di questo tipo di attività, Ed è un impianto molto significativo che investe tutto il tessuto della biblioteca, quindi tutti gli spazi, con percorsi che si sviluppano per oltre 60 metri e diverse tipologie di mappe che sono distribuite in questi spazi. Per chi magari non ha frequenza con questo tipo di tecniche, sono anche stati usati dei pittogrammi e dei colori che le associazioni, gli studi scientifici che stanno alla base di questo tipo di linguaggi ci hanno indicato come le modalità giuste per andare incontro a problemi appunto dello spettro visivo e che quindi permettono di vedere alcune cromie piuttosto che altre. Questo lavoro nel 2026, questo lavoro è partito diciamo nell'estate del 25, se non ricordo male, si è concluso quest'anno, è stato presentato a diversi concorsi nazionali e ha ricevuto dei premi importanti. Forse quello più importante è quello che è stato offerto dall'AIB, cioè l'Associazione Italiana Biblioteche, il premio nazionale a Benante, che ha visto proprio questo progetto che abbiamo appena descritto come vincitore e modello nazionale per l'accessibilità culturale. Quindi questo lavoro è premiante e ci permette anche poi di andare a influenzare, e credo che questa sia la cosa più significativa, quindi quando si fa un buon progetto, potenzialmente renderlo modello per uno sguardo che non sia solamente territoriale, ma ovviamente sul territorio nazionale. Ora, non voglio farla lunga, ma solo per significare che questo lavoro non viene condotto solo sulle biblioteche centrali, viene condotto anche sulle biblioteche territoriali. Non è un caso che un'altra attività premiata dall'ultimo Salone del Libro di Torino sia stata proprio quella che è stata presentata presso la Biblioteca Guerrazzi, quindi la Biblioteca di Cornigliano, come sapete, con una competizione molto accesa, perché parliamo di 75 progetti che sono stati presentati, tra cui quello di Genova è stato giudicato come il migliore. Quindi l'impegno che ci si è presi, ovviamente spesso ha come modello anche dal punto di vista della finanziabilità dei progetti sui poli centrali, dei amici Seberio, ma naturalmente è qualcosa che è scalabile ed è implementabile su tutta la rete bibliotecaria della città. Non è in seconda battuta, sempre parlando di accessibilità e di apertura, il lavoro che viene fatto sulle fasce di età molto basse. Un tempo si pensava che i bambini poi imparano a leggere quando vanno a scuola, è stato ampiamente dimostrato dagli studi che l'invito alla lettura va fatto molto presto, proprio per eliminare quelle problematiche che spesso poi si verificano in età più avanzate, dove la distanza da un clima, da un contesto che favorisca l'approccio alla lettura, spesso poi si origina in una difficoltà di chi magari ha una fragilità nell'intraprendere il percorso scolastico. Allora, il lavoro sulla fascia 0-6 è un lavoro importantissimo che in tutta Italia si sta svolgendo proprio per abbattere quelle barriere che si presentano nell'età poi della scolarizzazione. Quante volte ci è capitato di vedere un ragazzino, diceva guarda com'è smart, eccetera, poi ha difficoltà a leggere, perché spesso ci sono delle problematiche. Allora, queste problematiche, se emergono in età più precoce, sono più facilmente affrontabili e crediamo che i poli bibliotecari abbiano anche il ruolo di essere il riferimento per questo tipo di azioni. Sono azioni che sono coordinate dal CEPEL, dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero, e finanziate in buona parte proprio da questo ente, con cui il polo bibliotecario genovese, non soltanto da quando Genova è stata capitale italiana del libro, ma già da molto prima, collabora in maniera estremamente coordinata. L'altra età critica è l'adolescenza, perché soprattutto al giorno d'oggi la distanza degli adolescenti da quelli che sono il mondo del libro e della lettura, con il proliferare dei device tecnologici, si è effettivamente accentuata. Allora, l'obiettivo è stato quello di costruire uno spazio adatto a queste fasce d'età. Si è scelto di ragionare sulla Biblioteca di Amicis, sugli spazi della Biblioteca di Amicis, dove è stata proprio costruita, confezionata un'area adatta a lavorare sullo spazio della lettura, spazio fisico anche della lettura, per i nostri ragazzi adolescenti. Forse non ce l'aspettiamo, però credo che sia importante dirlo, questa generazione di giovani ha delle problematiche che noi forse non consideravamo. Sono molto più attenti ad esempio al tema del clima, dove vivremo, cosa succederà a questo mondo se gli stili di vita non cambiano. E allora avere uno spazio di riflessione anche su queste tematiche con una biblioteca accessibile che può dare anche risposte o offrire dei percorsi di formazione è stato molto interessante. C'è stata una sponsorizzazione molto significativa di Fondazione Carige che ci ha permesso di dare proprio uno spazio fisico, 35 metri quadrati, che permettesse la realizzazione di uno spazio ad hoc per questo tipo di confronto. E ovviamente insieme ad altre associazioni del territorio, in questo particolare anche con i Rotary, lavorare su quello che è il disagio giovanile, dove la dimensione cultura ha un impatto fortissimo e dovrebbe avere un impatto ancora maggiore, cioè permettere più progettualità in questo senso, vedendo proprio nelle biblioteche dei punti di riferimento permanenti. Noi abbiamo avuto in questo caso, di questo progetto specifico, oltre 2000 nuclei familiari che si sono rivolti a queste progettualità, quindi un impatto molto alto, con l'obiettivo di andare ovviamente anche a toccare le tematiche estremamente attuali, che sono quelle del linguaggio consapevole, del cyberbullismo. Quante volte si dice i social oggi, però i social sono partecipati da persone. Allora, educare a questa responsabilità, che è una responsabilità che credo che come amministratori condividiamo tutti, è un'urgenza di cui ci dobbiamo far carico. Spostando un attimo il focus, ma rimanendo sempre sull'accessibilità, però andando verso a quello che le biblioteche possono fare in aggiunta alla loro missione culturale specifica, c'è il tema dei rifugi. A livello nazionale, oltre 250 biblioteche e librerie hanno aderito a un protocollo d'intesa che portasse ad avere dei presidi fisici in questi spazi contro la violenza di genere. Allora, se lo spazio culturale diventa anche uno spazio di diritto, uno spazio di rispetto, uno spazio di dialogo su questi temi, ci sembrava giusto aderire in questo senso. È stata un'adesione che è stata portata anche in giunta recentemente per il progetto sperimentale che si sta sviluppando alla biblioteca Lercari, quindi quella di Villa Cattaneo di Negro Imperiale, che tra poco vediamo, perché l'adesione di Genova, peraltro, ha avuto non soltanto una dimensione formale di partecipazione, quindi le nostre biblioteche si candidano a essere rifugi in questo senso, spazi di riflessione e di confronto contro la violenza di genere, ma dove ce l'ho? Più avanti, ecco, poi torniamo indietro, ma anche con un'attività fisica, cioè ospitando alla biblioteca Lercari la biblioteca, quindi il patrimonio librario dell'Unione Donne Italiane. Allora, qui si uniscono due temi. Dove c'è un'identificazione anche simbolica, se vogliamo, di partecipazione a tematica di grande emergenza nella società, degli spazi culturali, e dove questa partecipazione simbolica diventa concreta nell'ospitare un patrimonio librario che su quelle tematiche è significativo e che quindi può essere un riferimento non soltanto per le comunità che a esso si rivolgono come appoggio, ma anche per chi questi studi li porta avanti nella propria vita, per chi ne farà oggetto di ricerche e chi in qualche modo potrà aiutare a sviluppare determinate tematiche centrali anche a livello di valorizzazione di un patrimonio che è quello dei libri e dei documenti. In tutto questo le biblioteche si sono però anche interrogate su qual è la dimensione dello spazio bibliotecario. Loro sono solo aule studio? Sicuramente un tema importante, però no. Sono solo luoghi di conservazione? Abbiamo già detto di no. Sono solo luoghi di consultazione o di valorizzazione del patrimonio librario? Dobbiamo dire ancora di no. Sono anche spazi in cui bisogna poter recuperare una dimensione più lenta e di concentrazione di fronte alla risorsa culturale. Purtroppo l'accelerazione della nostra relazione con la cultura è un altro dato che emerge da tante ricerche che sono state fatte. Si passa meno tempo dentro gli istituti culturali, i libri ricevono una minore attenzione. Anche nelle mostre il dato che abbiamo è che in media davanti a un quadro durante una visita si sta 3 secondi. Quindi se il nostro tempo, la nostra attenzione è limitato, spesso lo è perché siamo abituati nella nostra quotidianità ad avere informazioni molto rapide. Allora si è ragionato su costruire spazi idonei a una dimensione che possiamo chiamare di detox, lettura immersiva, dice giustamente Federica Vinelli, creando proprio degli spazi adatti, dei luoghi dove questa dimensione rapida viene esclusa e dove invece viene favorita una decantazione che possa eliminare i suoni che sono esterni, che possa avere degli spazi rilassanti, comodi, confortevoli, sullo stampo delle quiet room che sono state aperte nei musei, dove questi 3 secondi noi vorremmo trasformarli in 30 minuti. L'obiettivo è che un quadro possa essere il motivo di una visita, come noi vorremmo che un libro potesse essere il motivo di andare in biblioteca. 2 minuti, scusate. Ovviamente questo ha bisogno anche di spazi fisici sul territorio, in questo senso si concretizza anche la riapertura del polo bibliotecario della Valpolcevera con l'arricchimento della Pier Santelli, con tutte le criticità che ci sono, non è che le abbiamo risolte tutte, però è un primo passo importante che va verso un riconoscimento di questo importante polo librario e apertura anche di spazi come quello della Biblioteca Benzi di Voltri, che sono connotati da una dimensione territoriale di valorizzazione, quindi una terrazza che guarda al mare, divenuta spazio a questo punto davvero di accessibilità e di sentirsi bene nello spazio della biblioteca, il nome del progetto era proprio questo, no? I feel good in biblioteca, con una potenzialità anche di attrarre un pubblico che magari lì non ci sarebbe andato e che invece trova l'opportunità per farlo. Chiudo con alcuni numeri importanti e ribadendo la forza che il polo bibliotecario genovese ha e che può portare come risorsa a tutta la città metropolitana. Quindi vi ricorderete che l'avevamo già accennato nello scorso incontro, avere un polo bibliotecario territoriale che però a livello di catalogo digitale ospita tutto quello che è il catalogo bibliotecario metropolitano e che ambisce ad ampliare in questo senso la relazione, faccio solo un esempio, l'inclusione della biblioteca dell'Accademia Ligustica di Belle Arti, qualcosa che è avvenuto proprio in questi ultimi mesi. In questo senso la forza di un catalogo unico, la capacità di gestione che è stata dimostrata nelle risorse sia digitali che non, ha portato molti enti che non avevano una relazione diretta col nostro catalogo a chiedere un ingresso specifico. Ora io qui chiudo perché ci sarebbe ancora da parlare dei progetti su storia di periferia, quindi l'evento legato al premio Strega Giovani che ha visto oltre 500 ragazzi andare a confrontarsi col territorio genovese, quindi al Palacep l'ospitalità dei finalisti del premio Strega, tra l'altro è stato premiato poi il volume che ha vinto se non ricordo male, sì, quindi sì. I ragazzi ci hanno visto molto lungo. E l'ultima cosa, la partecipazione, come vi dicevo, al progetto europeo Science Come to Town, in cui il coordinatore di progetto è Festival della Scienza, ma l'ente territoriale promotore è il Comune di Genova, con la partecipazione importante, trovate tutti i dettagli dei vari progetti nella vostra cartella, da parte proprio del polo bibliotecario. Poi se lo ritenete interessante possiamo ovviamente approfondire. Scusate per il tempo, ma così abbiamo visto un po' tutto.
Ringrazio l'assessore Montanari che comunque in ogni caso ha dimostrato che quando gli argomenti sono interessanti l'attenzione si tiene ben più che i tempi. Che i tempi molto più ridotti. Di cui si parlava. Grazie, non so se ci sono degli interventi da parte dei municipi, intanto saluto anche Barbara Comparini del municipio Bassa Val Bisagno, devo dire che la Val Bisagno quindi si dimostra una vallata di letture. Se c'è qualche intervento, se no passo la parola all'aula per gli interventi. Prego.
Avevamo chiesto di avere un rappresentante del Festival della Scienza per presentarci in dettaglio questa attività. Non li vedo, io Temo che non abbiano potuto partecipare, ma forse poi chiediamo conferma agli Uffizi se hanno mandato una comunicazione. L'impegno ovviamente è eventualmente anche di farci avere una loro memoria per avere i dettagli più puntuali del progetto.
Perfetto. Grazie. Caraffini.
Grazie Presidente. Intanto ringrazio l'assessore per la lunga descrizione, ma appunto come si diceva molto interessante. Mi compiaccio del fatto che si proceda alla digitalizzazione. Ovviamente il piacere della carta è tutta un'altra cosa, ma è fondamentale ovviamente che le biblioteche civiche si aggiornino in questi termini, direi assolutamente necessario. Per incontrare anche dell'utenza nuova, per tutte le cose che sono state dette, che ovviamente non ripeto. Mi compiaccio anche di un particolare della lunga descrizione dell'assessore sul tema dell'accessibilità, e in particolare direi l'aspetto, sì, seppur minimo, legato al tema degli ipovedenti. Perché è un tema particolare questo che si allarga in tanti ambiti. In Italia, diciamo, ufficialmente ci sono circa 2 milioni di ciechi ipovedenti, ovviamente sono quelli registrati dall'INPS, sono molti di più perché basta poco per diventare, diciamo, ipovedenti, basta semplicemente avere la fortuna di diventare anziani. Ecco. Ecco, questo aspetto secondo me ha ancora molta strada da percorrere per riuscire, come dire, ad essere compiutamente, non dico risolto, ma affrontato. Io qui, mi scuserete se faccio un esempio legato a un'esperienza personale, io ho visitato ad esempio, in ritardo, ma ce l'ho fatta, la bellissima mostra su Van Dyck, sulla quale per esempio, al contrario di quello che succede spesso, i quadri erano molto ben illuminati, il progetto scientifico era assolutamente pregevole. Ma per esempio in quel caso l'allestimento era assolutamente inaccessibile. Io che non ho un'ipovedenza gravissima, se non avessi avuto l'accompagnamento di mia moglie non avrei potuto assolutamente partecipare a quella mostra. I quadri li vedevo bene ovviamente, ma muovermi in quegli spazi per me era assolutamente impossibile. Ho urtato alcune decine di persone, ho dato pedate agli sgabelli e ovviamente ero completamente disorientato. Ecco, questo aspetto, ad esempio, nell'allestimento delle mostre, ma anche negli allestimenti permanenti di alcuni musei, è un problema ancora totalmente irrisolto, perché da architetto capisco che allestire una mostra spegnendo la luce, annullando gli spazi che ospitano i quadri, è un non solo è un escamotage grafico, scusate, scenografico efficace, perché chiaramente mette al centro dell'attenzione le tele, i quadri, gli oggetti esposti, e poi soprattutto annulla gli spazi, e questo è molto più economico, perché è chiaro che allestire uno spazio a luce viva, a luce normale, è molto più costoso. Quindi mi compiaccio del fatto che le biblioteche civiche vadano in questa direzione, perché è chiaro che diventa sempre più interessante. Voglio dire, bene stare a casa e scaricare un audiolibro, un libro della biblioteca civica, ma insomma riuscire a poterci anche andare ogni tanto, visto che sono sempre più accoglienti le biblioteche, sarebbe opportuno che lo fosse veramente per tutti. Ecco, questo secondo me è un aspetto sul quale è giusto impegnarsi. C'è anche un ufficio, è un disability manager qui nel comune che lavora anche su questi aspetti, e quindi è una strada che bisogna assolutamente percorrere nelle strutture museali e comunali, nelle strutture, in tutte le strutture comunali, e possibilmente anche, ahimè, negli allestimenti che riguardano strutture all'incirca comunali e pubbliche. Ecco, grazie.
Commissario Caraffini, e altri interventi? Cabur.
Sì, grazie Presidente. Intanto buongiorno, ringrazio l'assessore per la dettagliata descrizione, certamente assolutamente interessante. Ringrazio anche gli uffici e le persone che lavorano nelle biblioteche, che tengono in piedi l'intero sistema. E direi che l'esposizione di tanti progetti conferma quella tendenza a rinnovare e a rendere accessibile. Ora, io personalmente un po' per deformazione professionale, visto che insegno lingua, mi viene da chiedere, rispetto invece ai testi in altre lingue, quale disponibilità ci sono e quali progetti, no, ci possono essere rispetto all'implementazione non solo dei numeri dei testi, ma anche delle attività che si possono promuovere per promuovere così le lingue, le altre lingue. E mi viene in mente un progetto che era stato realizzato un po' di anni fa e che coinvolgeva le scuole dell'infanzia, in parte in realtà anche le scuole primarie, si intitolava Lingue Bambine. E questo progetto aveva proprio, diciamo, l'obiettivo della promozione delle lingue materne in generale, perché sappiamo che la lingua è uno strumento di lettura, no? Non solo di comprensione, di comunicazione, ma anche di lettura di quelle sfumature culturali che possono sfuggire laddove tu non la padroneggi. E credo che si possa in qualche maniera lavorare su questo. So che in alcune biblioteche, un po' su iniziativa personale e in collaborazione con alcune organizzazioni sul territorio che magari sono rappresentative o di nazionalità altre presenti sul territorio o comunque interessate a un'altra lingua o a un'altra cultura, realizzano spazi di lettura, soprattutto per i grandi in realtà. Però credo che si possa lavorare. Quindi un po' diciamo, la mia suggestione è in questo senso. Grazie.
Grazie, mi scuso. Frigerio, grazie commissario.
Sì, grazie presidente, ma sono davvero contento e soddisfatto dalla relazione dell'assessore. Complimenti per tutte le iniziative e collaborazioni che avete messo in campo, soprattutto per le collaborazioni anche economiche, perché ho visto che 30.000 euro arrivano dalla Fondazione Carige, 150.000 euro dalla Fondazione San Paolo. Volevo sapere nel merito, visto che sappiamo bene quanto siano preziose le risorse, quali altre collaborazioni valutate di attivare, anche perché appunto è importantissimo avere delle risorse, delle collaborazioni anche con fondazioni e privati. Vedo molto positivamente poi tutte le collaborazioni con Accademia Ligustica, Palazzo Ducale, Festival della Scienza. Peccato che non abbiamo appunto modo di assistere a una relazione anche del Festival della Scienza con cui collaborerete per la prossima edizione, e vedo anche molto con favore le collaborazioni con associazioni come Rotary, in particolare apprendo con favore le attività che farete rispetto all'adolescenza, perché leggo e colgo appunto con favore, aspetti che ecco appunto agire su cittadinanza digitale, comunicazione nello stile, uso consapevole del linguaggio, educazione sesso-affettiva e prevenzione del bullismo. Ecco, davvero complimenti per queste iniziative con la Biblioteca De Amicis. Ho visto anche delle collaborazioni con Arcigay, nel senso, veramente tanta roba. Vi chiedo poi di darci magari una restituzione tra, possiamo dire, 4 mesi, 6 mesi, vedete voi, perché sono veramente tante tante cose e quindi è importante poi avere dei dati e una restituzione complessiva. Invece volevo fare una domanda un po' più puntuale sui libri in formato digitale. Perché io sono abituato al cartaceo, anche se come età media non sono così avanti, amo molto il cartaceo e li utilizzo poco, però come funziona con le licenze? Sono a tempo? Comprate un tot di licenze? Si compra contestualmente il supporto digitale e quello cartaceo? Cioè com'è il presente e il futuro rispetto ai libri digitali? Perché mi sembra molto importante e fondamentale per qualsiasi biblioteca.
Grazie commissario Frigerio. Commissario Maccagno.
Grazie Presidente. Anch'io mi voglio associare ai complimenti del lavoro portato avanti dall'assessore e dai suoi uffici, con la particolare attenzione dell'età 06 e di tutti quelli che sono i problemi dei DSA, che sicuramente è un progetto che va veramente divulgato anche agli operatori che si occupano di questi problemi e che stanno cercando di intercettare in qualche modo l'età sempre più precoce. E per cui sicuramente una collaborazione reciproca fra professionisti e le biblioteche come la De Amicis, che so che aveva già questo tipo di attenzione, è sicuramente molto proficua. Volevo chiedere anche un'altra cosa, se questa digitalizzazione messa in rete con le diverse biblioteche riguarderà anche biblioteche specifiche. Faccio l'esempio del Centro Studi Mario Mazza, che ha una biblioteca dedicata e specifica e che sta già lavorando sulla digitalizzazione. Un altro patrimonio che andrebbe messo nella rete delle biblioteche e che sta giacendo, credo, ancora presso la biblioteca Lercari, ma che è un grosso patrimonio della salute mentale, tutto quello che era il patrimonio della biblioteca presso la struttura di Quarto, che ha tutta la storia della salute mentale e soprattutto di quello che erano i manicomi, per cui avrebbe bisogno di essere presa d'attenzione. Grazie.
Grazie anche per l'informazione, commissaria Maccagno, perché non sapevo che fosse la Lercari il fondo della biblioteca. Perfetto, grazie appunto di aver condiviso l'informazione. Commissario Gambino.
Grazie Presidente, grazie Assessore per la sua illustrazione. Una domanda: al tempi del Covid era stato istituito su iniziativa della Protezione Civile un servizio di consegna a domicilio di libri tramite le associazioni di volontariato che erano convenzionate con il sistema di Protezione Civile, se non ricordo male in particolare erano le Misericordie che facevano la consegna di questi libri. Nel tempo poi questo progetto, siccome era piaciuto, quindi finita l'emergenza Covid, in parte era rimasto questo servizio dove, diciamo, l'utente non era più la persona magari in quarantena o confinata in casa, o che magari anziana che era sconsigliato far uscire da casa, ma persone fragili, quindi era un servizio che veniva dato a delle persone che magari avevano difficoltà di mobilità o comunque era sconsigliato farli uscire di casa per questioni di salute, e quindi c'era questo servizio che era continuato. Non so, poi io nel tempo non me ne sono più occupato, cioè me ne ero occupato quando l'avevamo fatto partire, però poi è andato per nel tempo a proseguire. Mi chiedevo se questo servizio c'era ancora, se nel tempo è stato interrotto. Non so neanche se è stato interrotto durante il mio mandato, quindi non ne voglio fare una risposta, perché potrebbe essere stato interrotto anche durante, quando era ancora assessore alla Protezione Civile, quindi siccome era un qualcosa che stava funzionando, anche se secondo me anche quando c'ero io andava promosso di più, perché di qualità comunque dava veramente un grande valore aggiunto, mi chiedevo com'è, se c'è ancora, se magari potrebbe essere di stimolo questo mio intervento per farlo ripartire.
Grazie commissario Gambino. Ci sono altre domande? Se no do la parola all'assessore per le risposte, almeno poi se non ce ne saranno altre. Picciocchi, commissario.
Grazie Presidente, buongiorno. Volevo chiedere un'informazione legata agli strumenti operativi di cui disponiamo per sostenere questi progetti anche molto avveniristici, su cui anch'io come dire, esprimo soddisfazione, sotto il profilo in particolar modo delle risorse umane, perché la gestione delle biblioteche in passato era stata attraversata da una serie di progetti, peraltro non ho nessuna difficoltà a riconoscerlo in totale continuità con il lavoro che era stato impostato dall'amministrazione precedente, quindi non c'è nessuna polemica da questo punto di vista. Indubbiamente ci sono progetti complessi, impegnativi, e mi sembra di capire che stiamo parlando di un asset strategico, comprensibilmente, rispetto all'indirizzo politico dell'amministrazione. Allora, volevo capire come siamo organizzati, perché in passato non possiamo nasconderci che le biblioteche, nonostante l'impegno profuso dalle persone che le tenevano aperte, e dobbiamo assolutamente ringraziarle, hanno avuto problemi grossi di carenze di personale, e quindi credo che questo poi sia un tema ineludibile, perché possiamo costruire i progetti più belli del mondo, ma se poi, come dire, non abbiamo le persone in grado di portarli avanti, devo dire che mi sembra un ambito che si presta moltissimo alla sussidiarietà, alla presenza di associazioni, di cittadini, e questo credo che è una grande ricchezza delle nostre biblioteche. Per cui, insomma, questa è la domanda. Se non ho capito, c'era stato anche un bando legato alla gestione delle biblioteche, vorrei un attimo capire a che punto siamo. Grazie, Assessore.
Grazie, Commissario Picciocchi. Commissario Marangoni.
Buongiorno, grazie Presidente. Intanto grazie agli uffici che vengono a intervenire, soprattutto appunto per ringraziare, perché ci eravamo visti qui l'anno scorso, diciamo un po' più in autunno, perché era il 24 di settembre e abbiamo cominciato a affrontare un po' con questa nostra nuova giunta la questione delle biblioteche. Ce ne sono davvero tantissime, e ricordo bene che con la commissione abbiamo, diciamo, affrontato l'universo mondo rispetto alle biblioteche, abbiamo solo cominciato. Credo quindi che sia importante e bello oggi essere di nuovo qua per dire come è andato evidentemente questo primo anno, le iniziative sono state portate avanti e quello che abbiamo in mente. Ci tengo a ringraziare perché ho avuto modo dopo quella commissione di interloquire un po' con gli uffici, e abbiamo cominciato questo percorso, diciamo, tra i tantissimi che sono in campo, quello, diciamo, legato alle tematiche più di genere, LGBTQA+, infatti è cominciata e sono molto contento la collaborazione anche con Arcigay. Devo dire che c'è stata un'accoglienza totale, nel senso che, così come diceva la consigliera Maccagno, già allora avevamo parlato di una possibile collaborazione col MASCI, cioè il fatto che ci siano tante realtà associative di ogni tipo, di ogni origine, di ogni, diciamo, con qualsiasi orizzonte politico, che nel corso degli anni hanno collezionato un po' di archivi propri, tematici, molto specifici, che in qualche modo si possono valorizzare. Credo che il percorso sia positivo. È complicato perché è chiaro che, diciamo, una struttura come quella del Comune, delle biblioteche, che sono attrezzate con personale competente, formato ad hoc per gestire biblioteche, archivi, si trova a confrontarsi con delle realtà che invece nascono dalla grandissima buona volontà, entusiasmo e passione del tema di persone che invece, diciamo, lo fanno nel proprio tempo libero e quindi hanno magari una carenza di formazione, ma forse una conoscenza specifica di quel settore molto più ampia, perché, diciamo, la specializzazione è amplissima. Diciamo, se uno si occupa di biblioteche, di archivistica, non può conoscere tutto, perché, diciamo, è impossibile, per fortuna. E credo che questa collaborazione sia molto, molto interessante. Ci tengo, diciamo, a evidenziarlo, perché credo che in realtà in questo caso potrebbe essere l'esempio per sostenere tante altre realtà che hanno un proprio archivio, una propria biblioteca, perché se è vero come è vero che purtroppo il settore della biblioteca, non solo a Genova, in qualsiasi comune, diciamo, sconta una difficoltà, c'è la difficoltà di far comprendere il valore che porta il settore bibliotecario, archivistico, oggi, quando tutto è online, fortissimo, come se il fatto di avere la possibilità di accedere a degli archivi fosse slegato dalla capacità di usare e consultare quegli archivi. Perché è vero che abbiamo tutto online, ma nessuno di noi è capace a fare selezione come invece chi si occupa di biblioteconomia e di archivistica tutti i giorni è capace. Perché infatti usiamo l'intelligenza artificiale perché è il surrogato di quello che dovrebbe essere invece una persona capace e formata a fare archivio. E infatti chi usa l'intelligenza artificiale basta, di solito non raccoglie niente, non riesce a trovare nulla, esattamente come se io mi buttassi in una biblioteca così. Credo sia un bel esempio perché oggi quello che mi sembra davvero complicato, mi pare che ogni giorno ci sia qualche persona, io per primo, che decido di donare una parte dei miei libri perché non ho più spazio a tenerli in casa e penso che la mia donazione sia utile per la biblioteca. Anche questa potrebbe essere, secondo me, un'azione da pensare, da costruire, da ragionarci su, perché probabilmente i libri che ho a casa io, e ne ho 1500, probabilmente 1490 sono inutili per una biblioteca, non perché siano brutti, ma perché ce li hai già, perché sono delle edizioni non di valore e magari sono Le avventure di Huckleberry Finn e Il giovane Holden, che diciamo qualsiasi biblioteca ha in quantità industriali. Non sono brutti libri, non sono di, però non servono. Ecco, quindi forse credo che sarebbe interessante anche sensibilizzare a questo tipo di consapevolezza, cioè che il valore della biblioteca non è tenere tutti i libri che potrei avere io, ma avere tutti quelli che io non avrò mai e che mi serviranno magari una volta nella vita, ma quella volta nella vita o ce l'ha la biblioteca o quei libri sono perduti. Quindi io vi ringrazio di questa disponibilità che è stata non solo dichiarata, ma manifestata concretamente. Credo che si possa andare avanti, credo sia utile anche l'attenzione e il discorso, diciamo, all'ambito dei rifugi. E, niente, io credo davvero che sia quindi importante e sicuramente andremo avanti in questo senso. Ci tengo a evidenziare anche la disponibilità data sul discorso, diciamo, sul filone Genova, capitale del cinema, e su cui credo che potremo andare ancora avanti. Spero avremo modo, sicuramente avremo modo ancora per aggiornarci su questo tema, perché a partire da quello che è un'esperienza singola in una situazione, abbiamo anche verificato che anche il costituirsi in biblioteca non è una cosa semplice per nulla, ma senza gli uffici del comune e in realtà poi anche quelli della regione, che diciamo ci sono i due sistemi, no, quello nazionale e quello regionale, bibliotecari, si può fare davvero un ottimo lavoro. E ci tengo a certificare qui che abbiamo registrato una non solo capacità ma anche desiderio di collaborazione in questo senso amplissimo, cioè un desiderio di arricchire la rete civica della città, del patrimonio culturale, archivistico, bibliotecario, delle associazioni. Non so se ci sia già stato fatto, se c'è modo di, diciamo, dare visibilità, credo ci sarà sicuramente, di questa rete ampia. È molto complicato e dispendioso di tempo, denaro, risorse, lo sappiamo, è chiaramente una cosa in più quella che chiediamo, uno sforzo in più a un settore che già, come dicevamo, come personale è un po' in difficoltà, però credo appunto che la collaborazione che può nascere dalle associazioni per riuscire anche a aiutare le associazioni a capire che cosa è davvero significativo per il patrimonio della città sia importante, perché è anche un modo per sostenere le realtà che svolgono un'attività anche diffusa che oggi sempre di più, diciamo, più che le biblioteche, le librerie non riescono a svolgere, no? Perché è evidente che nella nostra città, purtroppo, ma come in tutte le città, il ruolo che svolgono le librerie, che è quello di cultura diffusa, di un presidio culturale, di un luogo dove sappiamo che si può avere una consulenza da parte di chi si occupa nel settore, in ambito privato, ma professionale, oggi non si riesce più a svolgere. Ecco, credo che in qualche modo le associazioni potrebbero divenire oggi in parte un sostituto di altro tipo, ma di quell'essere, diciamo, lumicino della cultura dell'associazionismo nel territorio. Quindi credo che questa azione che avete già dimostrato di sapere e voler fare sia importante per sostenere una cultura diffusa nei municipi, nelle legazioni, soprattutto quelle in cui si fa più difficoltà a creare dei poli anche privati, ripeto, perché non si può avere una biblioteca per ogni quartiere, è impensabile, non oggi, in qualsiasi epoca e periodo del tempo, non avrebbe senso, però invece le associazioni potrebbero, diciamo, sostenere in un'altra maniera, ma essere, diciamo, svolgere quel ruolo di sussidiarietà che la Costituzione prevede, che sicuramente necessita del supporto che voi sapete, avete già dimostrato di saper dare. Quindi grazie e buon proseguimento, e ci aggiorneremo sicuramente.
Grazie Commissario Marangoni. Commissario Bordilli.
Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Beh, allora, intanto io rilevo con dispiacere la non presenza del Festival della Scienza, visto che comunque era fra gli auditi principali della Commissione, e, come dire, da consigliere ne rilevo una mancanza. Spero almeno che abbiano detto che non potevano venire, altrimenti, come dire, la trovo anche un po' una mancanza istituzionale. Sono contenta, ringrazio il Municipio 4 che è presente, sia il Municipio 4 che il Municipio 3, giusto? Ringrazio, denoto anche c'è l'assenza degli altri municipi, tutti, senza distinzione. Questo un po' mi spiace, perché invece sul tema biblioteche... Sì, infatti io sono convinta che fra gli invitati denotavo come il Municipio 3 e insomma, 4, che sono sempre anche molto attivi, sul insomma, tema delle biblioteche, sono presenti. Mi spiace un po', ecco, non
sì,
ci
sono
vedere...
Sono presenti i dirigenti.
Bene, politicamente... c'è rilevo la presenza del Municipio 3 e Municipio 4, quindi dico che mi avrebbe fatto piacere invece che ci fossero anche altri municipi da ambo le parti, lo dico chiaramente questo, però insomma magari noi ci faremo carico dei nostri e voi dei vostri. E, detto questo, chiedo due o tre cose molto velocemente, chiedo scusa magari se l'avete già detto o quant'altro. A pagina 9, al punto 11, si parla dei cerifugi, le biblioteche e librerie contro la violenza di genere. Ora poi magari chiederò una commissione specifica su queste domande che vi faccio, perché poi cioè, magari oggi non avrete tutti i dati da darci, però credo che sarebbe interessante su questo sicuramente avere dei numeri, cioè numeri anche delle persone che si sono rivolte a queste biblioteche, quindi sicuramente credo che si potrebbe fare insomma una commissione dedicata anche per dare una maggiore visibilità sicuramente a questi centri, che magari appunto sono, come dire, centri che, cioè punti che possono cioè servire veramente come cioè riferimento per donne in difficoltà. Quindi su questo credo che appunto una commissione, magari anche una cioè mozione faremo per promuovere sempre di più e per fare in modo che vi possa essere una conoscenza maggiore, un insomma coinvolgimento e ancora maggiore. Altra cosa, cioè verso il termine del mio mandato avevamo coinvolto le cioè biblioteche nel percorso legato con la cioè valorizzazione della cioè lingua genovese. E non trovo nulla nella spiegazione, perché a seguito del cioè, protocollo insomma comune faceva proprio anche dei veri corsi di cioè, lingua genovese nelle varie nelle biblioteche, anche molto diciamo sparse sul territorio, proprio perché era importante fare in modo che le persone cioè, si insomma, potessero recare dove meglio ritenevano, dove insomma vivono, quant'altro. E visto che non ci trovo nulla, visto che so che nell'anno passato poi non hanno avuto seguito questi corsi, volevo capire se c'è l'intenzione di proseguire, se sì come, e era un modo anche per far venire le cioè persone cioè nelle biblioteche, e quindi ancora di più ecco, chiedo un attimo ritorno su questo. Grazie.
Grazie.
Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutte e tutti. Io ringraziando insomma l'assessore per l'illustrazione, salutando i municipi presenti, condividendo un po' il dispiacere insomma nel non vederne altri partecipare ai nostri lavori, avrei due domande poi sostanzialmente. La prima, inerente in senso stretto a quello che l'assessore ha illustrato e che ringrazio nuovamente, era la pagina 16 sulla digitalizzazione, perché c'è stato un passaggio, credo molto interessante, che faceva un link con Visit Genova. E volevo avere qualche approfondimento in più su che cosa effettivamente l'utente riesce, diciamo così, ad accedere a tutta una serie di informazioni con il link che avete appunto illustrato. Questo perché se vi ricordate il mio gruppo aveva già presentato diverse proposte per rendere questo tipo di informazioni, che sono in senso lato culturale, anche se la cultura è molto trasversale, però l'obiettivo era quello di renderle più accessibile, quindi riuscire ad avere un'utenza maggiormente informata su, banalizzo il concetto, Presidente, cosa succede in città sostanzialmente, quindi avere un sistema facilmente accessibile che permetta a tutte le persone di dire ah guarda, il giorno X alle ore Y succede questa cosa qua, sono interessato, interessata, vado. Quindi vedevo, a meno che io non l'abbia interpretato male, questo appunto questa connessione con Visit Genoa, secondo me è molto interessante, va in questa direzione, quindi volevo avere un approfondimento su questo. Invece l'altra domanda, che è un po' più a lato dell'argomento di oggi, è molto complessa e semplice allo stesso tempo, perché riguarda il personale, perché so insomma che ci sono tutta una serie di interlocuzioni tra amministrazioni e organizzazioni sindacali, e quindi avere una speranza o una certezza che il turnover sia garantito, benché sia presente un accordo quadro sulla gestione del servizio, ma che il turnover, cioè definiamolo lo zoccolo duro, diciamo così, guardo il personale comune dei vostri colleghi, sia garantito anche nei prossimi anni, perché è evidente che con quelle figure professionali noi saremo in grado anche di progettare la biblioteca di oggi, ma anche dei prossimi anni. Grazie.
Grazie commissario. Se non ci sono altri interventi, darei la parola all'assessore per le risposte. Grazie.
Grazie a tutti, intanto per tutte queste domande e considerazioni. Ci tengo a dire che i meriti miei sono estremamente limitati, mentre invece i meriti loro sono estremamente accelerati, per cui i complimenti vanno tutti allo staff, sia di curatela che ovviamente di struttura che di dirigenza, perché questi sono progetti che non si fanno, cioè, magari sono attivi anche per volontà politica, ma richiedono poi una grande forza professionale nell'essere portati avanti, nel costruire protocolli, nel rendere fattibili le cose. Quindi credo che sia giusto identificare queste come le nostre forze anche future, anche un po' in risposta alle sollecitazioni del consigliere Bruzzone e il consigliere Picciocchi. Allora, vado con ordine, poi se dimentico qualcosa voi me lo dite. Per rispondere all'indicazione del consigliere Caraffini, mi sono molto d'accordo con lui, nel senso che la dinamica spesso di disattenzione o comunque di non considerazione, perché non credo che sia fatto con dolo, ma magari non immaginandosi che ci possono essere ulteriori problematiche all'interno delle strutture culturali, è una delle criticità che riscontriamo. In questo senso è andata proprio la costruzione di questo pionieristico, almeno per Genova, processo di wayfinding in Biblioteca Berio, che abbiamo appena inaugurato e di cui aspettiamo anche di vedere quali sono i risultati e eventualmente le necessità di ammodernamento, di aggiustamento a seconda di quello che è il feedback dell'utenza, perché va proprio in quella direzione lì, cioè immaginare che non per tutti il percorso per arrivare alle risorse, possono essere i quadri nella mostra, possono essere gli scaffali della biblioteca, possa essere semplice allo stesso modo. Allora, in questo senso ci si mette nelle vesti, nei panni dell'utente, si immagina, e noi l'abbiamo potuto immaginare perché tutte le associazioni che hanno a che fare con le fragilità ci hanno detto quali sono le problematiche specifiche, perché alle volte vi assicuro che avendo la fortuna di non incorrere in determinati problemi, non ci si rende conto di quali sono le difficoltà che si incontrano, e abbiamo provato a dare una soluzione. Ecco, io spero che questa sensibilità possa essere poi estesa, stiamo lavorando proprio su questo, con una prima sperimentazione sugli altri spazi che dipendono ovviamente dall'amministrazione comunale. Vi faccio un esempio molto sciocco. Un giorno la dottoressa Vinelli mi manda il testo per un nostro documento ufficiale che è tutto privo della giustificazione, tutto allineato a sinistra. E io glielo rimando indietro e dico, Chica, scusate, dottoressa Vinelli, preferirei vederlo giustificato. E lei mi dice, guarda, hai ragione, però le indicazioni nazionali sulla leggibilità dei documenti ci dicono che molte persone con la giustificazione hanno grosse difficoltà a leggere le parole. E visto che quel documento andava poi appeso in una stanza dove sarebbero entrati tutti, quelli che hanno il problema e quelli che non ce l'hanno, effettivamente aveva ragione lei, cioè la nostra abitudine ad utilizzare determinate modalità comunicative spesso si scontra col fatto che non ci siamo mai posti il problema che qualcuno queste cose magari non riesca a vederle correttamente. Stiamo cercando di lavorarci, non è semplice perché si scontra anche con tutte delle impostazioni di lavoro che sono ovviamente varate su altri parametri, però l'intenzione è esattamente quella che indicava il consigliere Caraffini, immaginarsi che ci può essere un problema e quindi provare non tanto a risolverlo una volta che l'utente ce lo segnala, ma immaginarsi di costruire percorsi che siano davvero il più possibile accessibili a tutti. Poi nella dinamica ovviamente della complessità di questo percorso, di questa sensibilizzazione, potremmo dire, è chiaro che si trovano anche dei medi virtuosi in cui si cerca in ogni modo senza poi snaturare delle modalità. Questo è chiaro e va contemperato, però sì, vorremmo lavorarci anche sugli altri istituti culturali come i musei. Faccio un esempio molto sciocco, la dimensione delle didascalie, che è un tema molto banale e che però anche in mostre recenti vediamo essere ancora non recepito da chi poi si cura degli allestimenti. Dunque, per andare sull'aspetto linguistico che invece segnalava il consigliere Cabur, io mi fregio degli appunti della dottoressa Vinelli che mi ha preso, perché appunto credo che ci sia intanto la necessità di specificare che forse la biblioteca più ricca di cultura multilinguistica, quindi col panorama più ampio, sono le biblioteche Gallino e Benzi. Proprio perché l'intento è stato quello anche di non centralizzare tutto, ma di dare forza ai poli territoriali, laddove spesso sono i territori che hanno la maggiore pluralità linguistica e quindi l'apporto e l'appoggio deve essere anche maggiore in questo senso. E poi mi segnalavano i colleghi che addirittura in Berio il piano terra ha una sezione totalmente dedicata alle lingue straniere, con poi delle particolarità dovute anche a dei particolari accordi con le comunità di queste nazioni per il cinese e per il tedesco, anche in virtù del fatto che appunto noi abbiamo una folta compagine di studenti di lingua cinese e questo ovviamente ha a che fare anche con questa dinamica. Per arrivare alle domande del consigliere Frigerio e quindi sull'aspetto dei finanziamenti, allora certamente ad esempio il finanziamento San Paolo è corretto dire che fa parte di un accordo pluriennale in cui il negoziato tra la direzione e la Fondazione Compagnia sceglie come allocare alcune risorse. Noi abbiamo presentato una progettualità pluriennale che va dall'anno scorso fino alla fine, al rinnovo poi dell'accordo, dove una componente costante è dedicata all'accessibilità. Questo perché vorremmo non avere la difficoltà di dover finanziare questi progetti, ma avere una relazione permanente con questo istituto che ci consente di andare, diciamo, con sicurezza ad allocare alcune risorse, ovviamente li destina su una finalità ben precisa, questo per noi è molto importante. Ma poi sono attive altre progettualità che sono determinate da sponsorizzazioni dirette, ad esempio Rotary, come lei notava, o progettualità in accordo con enti come il Ministero. Bisogna dire, questo va riconosciuto, che il Ministero sul punto di vista, diciamo, dell'accessibilità ha sempre mostrato un certo interesse, varando sia procedure comparative sia rispondendo anche a progettualità concordate. E naturalmente questo permette di avere tutta una serie di risorse che poi rendono possibili gli sviluppi dei progetti. Mi ricordava la dottoressa Vinelli che il decreto voluto dal ministro Giuli va proprio in questa direzione, quindi è importante poi riconoscere anche queste risorse. Non è specificato, forse specificato nel vostro memorandum, non lo era nelle slide, ma la progettualità europea, dove il Festival della Scienza appunto agisce da capofila, che ha un plafond complessivo di circa 1.300.000 euro, destina circa 110.000 euro alle progettualità sviluppate esclusivamente nelle biblioteche cittadine. Quindi circa un 10% di queste risorse sono state destinate in questo senso e ci sembra importante che si lavori anche su progettualità extraterritoriali dal punto di vista proprio internazionale. Sulle licenze digitali forse c'era anche la sua domanda. Allora, noi abbiamo ovviamente le licenze sui periodici, che sono permanenti perché ovviamente ci sono aggiornamenti o giornalieri o settimanali. Per i libri noi abbiamo il servizio paper loan, cioè licenze quindicinali che sono targettizzate sulla restituzione, quindi quando il testo viene preso in prestito si attiva il pagamento della licenza per il tempo di quel prestito, che può essere ovviamente rinnovato o restituito. Quindi in qualche modo noi andiamo a dare un'edicola digitale più ampia senza esprimere immediatamente un costo, ma favorendo l'utente a un catalogo dove può scegliere, e poi quel costo viene coperto in base alla scelta che lui esercita, quindi più adeguato a rispondere a quello che l'utenza ha bisogno. Ovviamente tutto questo è subordinato, ma credo che lo immaginerete, a una sorta di abbonamento a queste piattaforme che forniscono il materiale delle edicole digitali, che come vi ricorderete fa parte anche degli impegni a bilancio, quindi è in qualche modo la garanzia di poter attivare questo paper loan quando si verificano i prestiti, che come avete visto sono in grande crescita, quindi poi hanno anche bisogno di un sostentamento. Allora ringrazio la consigliera Maccagno per la sollecitazione sul centro studi Mario Mazza e sul patrimonio che deriva dall'ospedale di Quarto. Allora abbiamo un problema sulla questione dei diritti per l'accessibilità al materiale di Quarto, che però è conservato presso la biblioteca Lercari, quindi non ha problemi di conservazione e è accessibile credo per gli studiosi, quindi non possiamo digitalizzarlo perché questo diritto d'autore ci impedisce di dare una diffusione completa prima che sia, diciamo, scaduto il termine giuridico degli anni per cui questa cosa può essere fatta, però se uno va a consultarlo può consultarlo assolutamente nella sede fisica. Allora, sul Centro Studi Mario Mazza, che per chi non lo sapesse è l'archivio più importante in Italia e tra i più importanti al mondo dedicato ai movimenti dello scautismo, in particolare all'ASCI, all'AGI e poi alla GESCI dal 1974, è un archivio molto significativo, con una consistenza molto importante. Non abbiamo ancora immaginato una collaborazione istituzionale, o forse c'è qualcosa in atto? Sì, sì. Ok, quindi c'è un contatto ma non c'è ancora un agreement istituzionale, anche perché mi diceva la collega che l'archivio è attualmente depositato presso la biblioteca diocesana, quindi c'è un'interlocuzione in questo senso, però per noi, a noi farebbe molto piacere, a me personalmente, io ho schedato parte di quel patrimonio quando studiavo, quindi sono personalmente legato a quei beni. E ecco, noi siamo in interlocuzioni, poi vediamo cosa, se sono rose fioriranno. Sulla fascia 06 condivido e naturalmente l'impegno è quello a proseguire questa attenzione non soltanto sotto il profilo delle biblioteche, non è l'argomento di oggi, ma abbiamo aperto alcune progettualità anche sullo spazio dell'educazione museale in questa fascia che era molto mancante e quindi ci sembrava giusto integrarla. Per rispondere al quesito del consigliere Gambino, che ringrazio, allora non le so dare una risposta se sia terminato, diciamo, per colpa sua, per colpa nostra, non lo so, no, scherzo. È solo un gioco, ovviamente, non volevo mancare di rispetto. Allora, abbiamo delle richieste, questo è sicuro, e in questo momento il servizio non è attivo, per tutta una serie di ragioni, tra cui anche quelle dei costi che questo in qualche modo sollecita. Però è compreso tra quelle attività che l'accordo quadro permetterebbe di espletare, cioè senza gravare sui funzionari che ovviamente non hanno nel mansionario quello di recarsi. Quindi sarebbe possibile, una volta acquisite le richieste che vengono dall'utenza eventualmente e immaginata una copertura economica, trovare il modo di renderlo nuovamente percorribile, perché ci sono i quadri normativi che lo permettono, questo sicuramente sì. Quindi è un'attività attivabile, ecco, questo è sicuro. Posso rispondere dopo al consigliere Picciocchi, visto che è uscito e mi faceva piacere che lui ci fosse, e passo quindi alle questioni del consigliere Marangoni. Allora, naturalmente, come dicevo poc'anzi, siamo apertissimi a quella che è la collaborazione con quelle che possono essere i patrimoni librari diffusi sul territorio, quindi quelli associativi e via dicendo. Naturalmente questo, se le cose poi funzionano nell'ottica della dinamica anche burocratica a cui gli istituti bibliotecari sono sottoposti, per venire incontro alla sua bella sollecitazione, no? della condivisione anche di un patrimonio librario personale, le biblioteche hanno molta difficoltà a fare questo, perché come sapete tutti gli istituti di conservazione sono sottoposti ai vincoli dello scarto, al ragionamento sull'efficientamento degli spazi e via dicendo, e i patrimoni librari, essendo in costante crescita, soprattutto per le biblioteche centrali, impongono una forte razionalizzazione di questi beni. Però è chiaro che esistono poi attività di margine sul territorio, quindi che non sono biblioteche, ma sono ad esempio i book crossing, le attività delle biblioteche di quartiere e via dicendo, che possono accogliere invece questa sua proposta e che potrebbero essere, una volta diciamo messe in rete, anche promosse, raccontate proprio dall'esperienza di quelle che sono le biblioteche invece della rete civica, quindi segnalate come possibili centri in cui si possono fare queste attività, perché per noi come biblioteche istituzionali è molto più difficile fare questo discorso. Dunque, per venire alle indicazioni della consigliera Bordilli, sono molto d'accordo con lei, la questione dei rifugi è una questione importante a cui va data la giusta pubblicità, proprio per questo è stata portata anche in delibera di giunta e credo sia uscito anche un trafiletto sui giornali, però va segnalata. Visto che è iniziata adesso, perché se non ricordo male l'attivazione di questo primo processo è proprio del giugno del 26, credo che sarebbe importante magari darci un termine cronologico, quindi avere un orizzonte di un anno di lavoro per poter poi anche valutare quelli che possono essere gli impatti. Invece sulla pubblicizzazione del fatto, una volta che diciamo il sistema è a regime, naturalmente sarà anche nostra cura promuoverlo, perché credo che sia davvero un impegno trasversale e molto interessante per la città di Genova, anche perché con la messa a sistema del patrimonio bibliotecario della Biblioteca dell'Unione per le Donne Italiane, che avrà bisogno di un po' di tempo, ci sono i locali, ma bisogna insomma andare avanti, potrà essere davvero un punto di riferimento significativo. Per i corsi in genovese noi li abbiamo attivi tutto l'anno presso la Biblioteca Berio. C'è il dottor Odone che li tiene e devo dire che sono molto seguiti, perché mi dicevano che spesso poi è difficile anche rispondere a tutte le richieste di partecipazione, ma la rassicuro, c'è stato tutto l'anno e ovviamente lo confermeremo anche per il futuro, è una cosa che ci interessa e che è molto valida. Comincio a rispondere a parte delle osservazioni del consigliere Bruzzone, poi magari mettiamo insieme quelle sul personale quando rientra il consigliere Picciocchi. Allora, l'interazione tra i siti diciamo istituzionali, anche cogliendo proprio lo spirito della mozione che era stata portata, è stata il lavoro di mettere a sistema questi diversi luoghi digitali che avevano anche linguaggi differenti, quindi diventava difficile inizialmente fare questo discorso. A pagina 3-4 del memorandum trovate alcune indicazioni su quello che si sta facendo. Come dicevo, ci serve ancora un po' di tempo, perché l'obiettivo per mettere online questa ibridazione è la fine dell'anno, anche perché c'è stata la migrazione appunto al sistema Drupal, che è piuttosto complessa. Però l'idea sarebbe quella di utilizzare, come possiamo dire, le migrazioni di informazioni tra un sito e l'altro, cioè dare la possibilità da ogni portale di accedere attraverso degli shortcut alle altre informazioni. Per cui nel momento in cui noi abbiamo l'attività, per dire, valorizzazione dei palazzi UNESCO e una di queste è l'apertura della Berio, si potrà accedere da lì attraverso dei link anche ai cataloghi bibliotecari. In questo modo diciamo che i sistemi funzionano su un unico organismo, su un unico scheletro che ha solo diverse pagine visuali, ma sono interoperabili. E ovviamente questo è direi una piccola rivoluzione per il sistema, perché invece ricorderete che queste cose stavano proprio su sistemi differenti. Sul personale, scusi consigliere Picciocchi, io non ho risposto perché lei non c'era, quindi metto insieme le domande piuttosto simili del consigliere Bruzzone. Allora, c'è la garanzia del turnover ovviamente su quelli che sono le nostre figure professionali all'interno delle biblioteche. Come sapete, il tema del personale è un tema caldo, complesso, difficile, ma credo che sia importante stabilire che non ci sarà un aggravio di situazione in questo senso. Certamente gli accordi quadro che sono presenti e sono anche una garanzia per l'amministrazione, ma anche per i dipendenti, sono soprattutto dedicati a quelle che possono essere le progettualità ulteriori rispetto a quelli che sono i normali servizi delle biblioteche, perché rendono più operative le biblioteche oltre i loro compiti core, quindi volendo andare in una dimensione in cui ci sono magari progettualità dedicate che non sono nel tradizionale mansionario delle funzioni del territorio. Naturalmente la garanzia, la promessa, poi per quello che possono valere le promesse, ma l'impegno che si prende è quello di monitorare queste situazioni, ovviamente di confrontarci con voi, con le sigle sindacali. Non era l'oggetto di questa commissione, quindi è per questo che non ci sono anche i sindacati, che se invece fosse stato oggetto sarebbero stati ovviamente tra i nostri auditi. E mi sembra di aver toccato tutto, però se c'è qualcosa che abbiamo tralasciato...
Ringrazio l'assessore, chiedo all'Aula se ci siano altre domande. Se non ci sono, ringrazio tutti voi, quindi gli intervenuti e i commissari. Non so se c'era ancora qualche... No, perfetto. No, non c'è. Va bene, grazie e buona giornata. Grazie a tutti.